Contiamo le punte, non 5, ma 6. E sapete perché? Perché erano ebrei, offesi, picchiati, uccisi, bruciati sui treni rinchiusi e mai ritornati. A giacche e maglioni mi avevano cucita, son stata la loro prima ferita. E con questo brano poetico di Matteo Corradini io vi do il benvenuto ad Ozium Poetry e ho qui come ospite oggi appunto il dottor Matteo Corradini. Benvenuto Matteo.
Grazie, grazie a voi.
Ecco, ad Ozium Poetry oggi c'è un personaggio particolare. È dottore in lingue e letterature orientali, specializzato in lingua ebraica e lui si occupa di didattica della memoria e progetti di espressione. Oggi ad Ozium Poetry parliamo un po' di memoria anche, perché Matteo ha composto un libro in rima molto bello che si intitola Fustella ed è qui oggi anche per questo motivo, e a Matteo io chiedo come è nato il progetto e se poi ci legge qualche altro brano del libro.
Il progetto è nato già alcuni anni fa, e da tempo mi occupo di memoria, di Shoah, e mi occupo soprattutto di come raccontare questa memoria. Da un lato faccio ricerche, dal lato faccio incontri, libri, cerco di raccontare oggi cose accadute in un tempo che per i giovani è un tempo lontano. E l'idea mi era venuta partendo soprattutto dall'idea che gli ebrei venissero considerati tutti uguali dai nazisti e tutti dannosi, pericolosi per la società, tutti disgustosi. Quindi agli occhi dei nazisti gli ebrei erano una massa uniforme di persone da evitare, anzi da
sterminare, direi, no?
Da sterminare, sì. E in Europa i nazisti identificavano gli ebrei anche con questa stellina, la famosa stellina gialla a 6 punte cucita sulle giacche, sui cappotti, esattamente come diceva la filastrocca che hai letto all'inizio. E sulla stellina c'era scritto Jude.
Giudeo.
La stellina non è stata un'esperienza italiana. In Italia il fascismo non ha costretto gli ebrei a indossare la stellina, a cucire la stellina, ma in Europa sì, quindi c'erano centinaia di migliaia di stelline che giravano per l'Europa. La parola Jude per i nazisti era, che naturalmente vuole dire ebreo,
un'onta pazzesca.
Era un insulto.
Sì, loro
non avevano bisogno di aggiungere altro a quella stellina, bastava la parola ebreo. Io sono partito da lì perché questo è un meccanismo che c'è ancora oggi, ossia l'idea che certe parole nel lessico di chi è razzista o nel lessico di chi vuole discriminare qualcuno, certe parole diventano degli insulti. Qui potremmo fare esempi all'infinito e limitiamoci a restare per ora sul passato
e sperare che nel futuro non ce ne siano altri.
Sperare, quello sì, bisogna lavorare.
Bisogna lavorare, bravo.
Ma sono partito da lì e poi l'idea era di raccontare tutto con delle filastrocche. Le filastrocche di solito le associamo a qualcosa di allegro, di simpatico, di divertente e non certo ad un racconto drammatico. E io ho provato invece a usare delle filastrocche per raccontare qualcosa di drammatico e per creare in parte anche questo effetto un po' così straniante, un po' di attrito, ecco, tra
sì,
tra
sì,
il
sì, di discronia, però anche che possa essere utilizzabile, quindi facilmente assimilabile dai più giovani, che sono le nostre spugne future, i bambini, no? E quindi magari utilizzare un linguaggio semplice ma molto incisivo come questo può aiutare a fare scuola con la S maiuscola.
Sì, dobbiamo dare per scontato che i ragazzi, i bambini tanto più, sentono il periodo che noi vogliamo raccontare, cioè il periodo attorno alla Seconda Guerra Mondiale, come un periodo lontanissimo. E se ci pensate, do solo questo esempio, come dire, anagrafico. La maggior parte dei ragazzi che oggi frequenta le scuole superiori non era nato l'11 settembre 2001. A noi l'11 settembre 2001 sembra ieri l'altro, no? Cioè sembra una cosa accaduta di fresco, ecco. Loro non ce l'hanno nella loro biografia. Lo sanno che è accaduto, ma nessuno di loro se lo ricorda. Chi era nato aveva 2 anni.
Certo.
E quindi ecco, bisogna partire da lì, e dare per scontato che queste sono cose lontane e che le nuove generazioni non hanno nessuna colpa se le sentono lontane. E tocca a noi lavorare perché alcuni temi che noi riteniamo importanti siano raccontati anche oggi in modo giusto.
Certo. Certo, eh sì. Matteo, per tornare infatti al libro che io spero anzi sono certo che avrà una grande divulgazione sia nelle scuole poi anche grazie al tuo lavoro, perché tu sei itinerante con questo progetto.
Sì, lo racconto in 2 modi, uno un po' più semplice, tra virgolette, ossia basto io e un libro in mano.
L'altro ricordo agli ascoltatori che è stato realizzato per le edizioni Lapis con delle splendide illustrazioni di Vittoria Facchini, che è già stata citata in trasmissione per altre sue immagini, che ha reperito delle vecchie fotografie dei lager e le ha, diciamo così, illustrate. Per cui il lavoro di parola e immagine è veramente molto coinvolgente, no?
Sì, Vittoria è straordinaria, ora io potrei dire che è un'amica, ma dico che è un'amica solo per vantarmi di
certo,
essere
suo amico. Certo, sì, no, è una grande artista.
È davvero una persona straordinaria, una grande artista, e sono felice ogni volta che
di lavorare
capita
con lei.
Di lavorare con lei. E l'editore non è di secondaria importanza.
Bravo.
Perché gli editori che credono nei libri particolari,
che rischiano
un libro particolare, e, diciamo, fanno gli editori così come l'abbiamo in mente noi, ecco. Gli editori non sono soltanto degli stampatori e distributori di libri, sono persone che credono in un progetto, che credono nell'ideale del libro. E sicuramente Lapis è uno di questi editori.
È vero.
Che ce ne fossero tanti in Italia, ce ne sono, devo dire, sono felice che
per
ce ne siano.
Per fortuna ce ne sono.
Tantissimi, sì. Ecco. Se ce ne fosse qualcuno in più sarebbe ancora più bello.
Saremmo più contenti, sì, è vero. Senti Matteo, allora io volevo fare quasi il primo stacco musicale. E ho scelto un pezzo uscito da pochissimo di un vecchio gruppo italiano che ha ripreso il cammino con un pezzo che si chiama Transiberiana. Sono il Banco del Mutuo Soccorso e ovviamente non c'è più Francesco Di Gregorio e Rodolfo Maltese, non ci sono più, ma questo pezzo scelto fa riflettere. A tra poco. We'll be right back.
piacere. Non è grave, non è urgente, non temere, non è niente, ma le scelte sono inutili senza qualcuno da odiare. Le tue paure ascoltale, nella tua testa stanno urlando, pensa per te.
E rientriamo ad Ozium Poetry con Matteo Corradini dopo questo ultimo pezzo del Banco del Mutuo Soccorso appena uscito, il nuovo album, e la metafora "il treno è fermo per intrappolare le idee". È una grande metafora, si parla di gabbie, e io adesso chiedo appunto a Matteo la sua esperienza, perché è freschissima. È stato in carcere, in un carcere italiano del centro Italia, dove ha vissuto un'esperienza molto forte col suo lavoro, con la didattica della memoria, e adesso Matteo ce ne parla.
Sì, non ci sono barriere quando si fa questo lavoro. E si potrebbe pensare che il mio lavoro è indirizzato soprattutto ai ragazzi delle scuole, e invece credo che
è più ampio, sì.
sia necessario parlarne agli adulti. Ieri mi è capitato di parlarne in carcere a tre gruppi di detenuti, due gruppi di uomini e un gruppo di donne. E sono persone che devono scontare anche tanti anni di carcere, quindi non sono, ecco, sono persone che vivono l'esperienza del carcere già da tanti anni. Per me è stata un'esperienza molto emozionante, toccante, e credo che abbia messo in discussione anche certi miei pensieri, certe mie convinzioni. Ero già stato in carcere, avevo già fatto laboratori qua e là in alcune carceri. Mi occupo principalmente durante tutto l'anno delle vittime, e di sicuro quando si entra in un carcere ce lo si fa questo dubbio, e entra nella testa anche senza volerlo questo dubbio, cioè il dubbio umano naturale che nasce quando ci si trova davanti delle persone che vittime non sono apparentemente, ma che sono lì perché nella loro vita a un certo punto sono stati carnefici, sono stati dalla parte del torto.
Sì, e devono scontare un karma in questa vita piuttosto che nella successiva, insomma.
Devono scontare una pena. E questa pena è sicuramente una pena, perché un carcere non lo si augura sicuramente a nessuno, ed è un'esperienza dolorosa anche per chi, tra virgolette, se lo merita, anche per chi comunque per la giustizia deve entrare lì dentro.
Sì.
E di sicuro per me che lavoro ricostruendo la storia principalmente delle vittime, lavorare invece con persone che non vengono normalmente considerate vittime,
hai trovato un vuoto, cosa hai sentito in te?
Di sicuro avevo questo timore, cioè avevo dentro di me il timore, anche un po' la prudenza,
il pudore, sì.
Pudore di dover parlare, io dovevo parlare dell'esperienza di Teresin, di dover parlare
della
di persone,
scusa non ho sentito
dell'esperienza, scusi, dell'esperienza di Teresin, quindi del ghetto di Teresin,
sì, certo,
in Repubblica
certo
Ceca.
Come no, sì Teresin,
dovevo parlare di questa esperienza, ma a persone che sono così limitate naturalmente nella loro libertà. Vivono in uno spazio ristretto, hanno tanti disagi. Non volevo che questa fosse, come dire, una presa in giro, ecco, parlandoci chiaro, cioè,
chiarissimo.
Non volevo offendere, ecco, la dignità di queste persone. Non volevo neanche dare insegnamenti, perché non credo così che io sia il tipo che può entrare in un posto e dare degli insegnamenti.
Sì, neanche sovrapposizioni morali, insomma, no?
Certo, credo però di aver trovato persone estremamente curiose ed estremamente attente di quello che io stavo raccontando. Cioè persone che si sono commosse ascoltando la storia degli ebrei di un tempo. Persone che... Hanno provato una specie di empatia, e che certamente hanno compreso meglio, forse più da vicino rispetto a me,
le sofferenze patite da loro.
Le sofferenze del passato. Mi sono fatto molte domande, forse un carcere serve anche a questo, a fare domande a chi non è carcerato. Sicuro... Ecco, il mio mestiere, che apparentemente potrebbe sembrare un mestiere solo legato all'educazione, alla formazione dei giovani, è sempre di più, me ne rendo conto, un mestiere politico.
Bravo, è vero.
Capisco che la politica, non naturalmente in senso stretto, perché io non ho tessere di partito, e quando mi hanno chiesto di candidarmi vigliaccamente ho sempre detto di no, però ho sempre creduto che il mio ruolo non fosse quello di fare l'assessore da qualche parte, ma...
Di lavorare dal basso, tra virgolette, nel senso più alto del termine, ovviamente.
Ma di fare questo lavoro... alla fine di una giornata, dopo aver incontrato 200 ragazzi e aver parlato di quello che è accaduto e dei meccanismi, soprattutto del fascismo, del razzismo, anche oggi, alla fine io penso, ho fatto politica non in senso stretto, perché io non sto tirando l'acqua a nessun
da partito. Nessuna parte, certo, no, questo lo sappiamo.
Però di sicuro ogni volta che si fa educazione si sta educando una generazione ad una civiltà, e questa civiltà va salvaguardata. E è inutile fare, come dire, gli esempi di questi giorni, perché purtroppo la cronaca
non ci aiuta.
E la cronaca non ci aiuta, e soprattutto ci mette davanti delle situazioni passeggere che domani verranno dimenticate. Quello che resta però è un clima di diffuso sospetto, di diffuso odio e anche di diffusa
indifferenza, anche disinteresse.
Sì, e di diffusa fiducia in qualsiasi menzogna ci venga detta da qualcuno che fa la voce grossa.
Allora posso dire una cosa? Ma per metterla un attimo su un pensiero sorridente, dopo quello che hai detto tu, a me veniva in mente, e lo voglio dire proprio chiaramente, che sentire Salvini parlare di democrazia per me è come sentire parlare Pupo dell'uso del gelato nella fisica quantistica. Ecco, volevo metterla.
Beh, per gelato fare al cioccolato dolce, un po' salato, no? Così Pupo. Io credo che ci sia tanta fisica quantistica in questa frase.
Per cui volevo un po' alleggerire la faccenda e far riflettere anche che non è detto che chi si mostra con la divisa della polizia o delle forze dell'ordine, addirittura i pompieri lo hanno denunciato, voglio dire, per questa esagerazione. Ognuno deve pensare con la propria testa e soprattutto ragionare, no?
Senza etichette. Il linguaggio nel razzismo non è secondario. Cioè, qualcuno sta derubricando le uscite di Salvini, ma anche di altri.
Sì, sì, no, beh, io ho sentito parlare di democrazia da lui e ho citato lui. Poi.
Lui è soltanto una piccola pedina in uno scacchiere ben più grande. Il linguaggio non è secondario nel razzismo. Prima io ho fatto l'esempio della parola ebreo che viene trasformata dai nazisti in un insulto, e oggi sappiamo benissimo che la parola immigrato, marocchino, musulmano, cinese
e negro, certo,
non sono parole come le altre. Cioè, nella testa di più di una persona
sì sono degli insulti,
non rappresentano soltanto una provenienza, un'etnia, una religione,
sono diventati
una
altro.
Nazionalità, e sono altro. Questo è, come dire, il primo passo del razzismo: cambiare il linguaggio.
Hai ragione.
Perché cambiando il linguaggio si cambia la percezione delle persone sulle cose. Se cambi il modo di chiamare le cose, improvvisamente le cose, o le persone in questo caso, diventano pericolose, dannose, da evitare, eccetera, eccetera.
Allora, sì, hanno il famoso marchio Stella, di cui purtroppo ci stiamo occupando.
Allora, studiare la Shoah è un'operazione da storici, certamente, ma quando si racconta la Shoah, sempre di più bisogna far comprendere i meccanismi del razzismo di ieri. Io sono d'accordo con chi dice che la storia non si ripete, il fascismo così com'è stato non ritornerà. E su questo sono d'accordo, perché se noi vediamo oggi passare uno in tenuta fascista, pensiamo
vestito da repubblichino,
pensiamo che stia andando a una festa di carnevale o
cavolo,
che abbia bisogno
che
di
bella immagine.
Ecco, noi pensiamo a quello, grazie al cielo. Io non mi travestirei da repubblichino neanche nella peggiore delle feste di carnevale, ma lasciamo stare. Invece i meccanismi del fascismo, del razzismo, si manifestano ancora e sono sostanzialmente gli stessi, nascosti sotto altre facce, sotto altri gesti, sotto altre divise, ecco. Però sono quelli. Allora, conoscere quelli significa anche vaccinarci rispetto
sì, al futuro. Sì, 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 avere
altrimenti ci si accontenta
un antidoto,
di dire,
ecco.
Esatto. Altrimenti ci si accontenta di dire che il fascismo è morto, è finito,
no,
quei giorni non
tornerà. No, perché no? È sotto la cenere.
Dal punto di vista storico è vero, però questo non significa che insomma, oggi stiamo...
Che in un modo o nell'altro non trovino la via per provarci alla dittatura, insomma, a riportare la dittatura, perché secondo loro è sempre, ci vuole sempre un re, no? E queste cose ci fanno un po' paura.
Sì, io in questo momento dal punto di vista politico credo che siamo lontani dal perdere la libertà, però c'è un clima diffuso.
Sono più pessimista io.
Di odio, io forse sono più ottimista, ma... C'è un
come
rischio diffuso di odio, sospetto, maldicenza che va a minare le basi della democrazia, perché la democrazia è un sistema molto bello, ma da un lato anche molto fragile
sì.
E l'odio diffuso va a scalfire questa fragilità, certamente. E quando invece lo stesso odio diffuso in una dittatura è perfetto per la dittatura.
Sì. L'hai detta
allora,
giusto.
Io credo che il nostro sistema democratico, tanto più col fatto che siamo inseriti in Europa, sia forte e sia in questo momento al riparo. Però non è al riparo la società, perché la società non vive soltanto di leggi, norme, possibilità di votare.
E non sono al riparo soprattutto i giovani che dovranno riparare loro il mondo più avanti, insomma.
Sì.
Allora,
bisogna lavorarci.
Bisogna lavorarci, bravo. Senti, io adesso metterei un pezzo di Jamila Woods, appena uscito, una cantante, compositrice, poetessa di Chicago, che canta il rispetto, l'amore e anche la resilienza. A dopo.
Wanna hold my comb when you find out what I'm made of. You might wanna follow me and copy all of my mistakes. I'm so nice, so nice. You cannot smile when I smile. And I cry, I cry. It's just a rain so I can grow. Any minute now you'll get the message. Any minute money, pick a app description. I'm impressive. Check my chart for reference. Moon and sun kiss, rare and blessed. Come on, listen to a quick confession. Water is the oil, me to your regression. I'm protected. Joy said I prayed on me. Mama burned sage for me. Now can't take that energy away from me. I've been up in here since grandmama was a baby. Praise me. I be on my Giovanni tea and honey. Tell it like I see it. Speaking so I be it. Watch me, fairy tale walking, black golden locks, yeah, my nap's just right. You got questions, I know that's right. There must be a reason why.
E rientriamo per l'ultimo goccio di chiacchierata con il dottor Matteo Corradini, sul suo lavoro di divulgazione della didattica della memoria. Matteo, un messaggio forte che vuoi lanciare per radio?
Aiuto, non lo so. Preparatissimo sui messaggi lanciati per radio, questa cosa non la so fare. Se c'è una cosa che dico però alla fine spesso di tanti miei incontri è questa: nessuno merita di essere dimenticato. Questa è la cosa che dico, quindi forse se posso trasformarlo in un messaggio radio, allora dico questo.
Bello.
Nessuno merita di essere dimenticato. Non lo hanno meritato gli ebrei, vittime, non lo meritano le vittime di oggi. Io difficilmente approvo quando qualcuno paragona le vittime tra di loro.
Ah, terribile, perché non si finisce più.
Purtroppo ci si sentono ancora, i migranti di oggi sono gli ebrei di ieri. Questa frase dal punto di vista umano io posso anche condividerla, ma credo
che mescolare tutto sia terrificante.
Non sia rispettosa della dignità di ogni vittima.
Sì, sì.
Ogni vittima ha la propria dignità, ha la propria storia, ha un proprio nome, ha dei dolori che sono diversi dai dolori di tutti gli altri.
Sì, sì, sì.
Paragonare le vittime tra di loro significa sostanzialmente
diluirle e scioglierle, insomma,
sì,
annientarne la potenza e il dolore, ecco.
Significa
mescolare
non comunque da esseri umani, ma da gruppi.
Certo, certo.
Che è lo stesso meccanismo che con violenza fa il razzismo.
No, no, ma allora, è spostare l'attenzione che non va mai bene.
È così, gli ebrei di oggi sono gli ebrei di ieri, sono come quelli di oggi, non si finisce più. E quindi a me capita a volte alla fine dei miei incontri, c'è il tipo che fa la domanda: ma perché non si parla mai di Hiroshima? E io sorrido, dico: ma io faccio ricerca sulla Shoah, qualcun altro fa ricerca su Hiroshima, non è che posso fare ricerca.
No, ma è un modo per sviare l'attenzione, sono i soliti effetti di disturbo, che bisogna essere bravi e scusatemi la parola, palluti, per non farsi prendere in castagna, direi.
Alla fine però io dico questa cosa, dico che nessuna storia merita di essere dimenticata, e soprattutto nessuna persona. Allora, non solo quelle del passato, quelli con cui abbiamo a che fare oggi non meritano di essere dimenticati, e finché sono ancora vivi, finché sono ancora vicini a noi.
E finché sono ricordabili,
finché sono ricordabili. Io non sono bravo a mandare messaggi in radio.
No, ma va bene, guarda che la cosa simpatica è che come ultima canzone ho scelto un pezzo che si intitola The Message, una canzone uscita da poco, molto bella, che ascolterete in chiusura di trasmissione. Però l'ultima domanda che ti faccio, visto che la trasmissione si chiama Ozium Poetry, qual è il tuo rapporto con l'ozio e come ti piace oziare? Quando dici: mo non faccio più una mazza di niente, mi metto qua e mi sto tranquillo, cosa fai?
Sono papà di tre bambine.
Ah.
E un po' per il lavoro e soprattutto per le mie bimbe, credo che la parola ozio, credo di averla usata l'ultima volta nell'86. Però credo di avere quasi
con loro, allora,
dei momenti di ozio.
Uh-huh.
Dei momenti di ozio. Per esempio, io amo il treno.
Uh-huh.
E se quando posso prendo il treno, perché se anche mi porto in un posto un'ora dopo rispetto alla macchina, fa lo stesso, è un'ora guadagnata.
Certo.
In treno allora leggo, guardo fuori dal finestrino, è uno dei rari momenti effettivamente in cui riesco a leggere con più intensità. E quello credo sia un momento bello di ozio, l'idea che nel viaggio non posso fare molto, cerco di non fare troppa contabilità, insomma, cerco di non rispondere alle mail, cerco di, diciamo, di isolarmi un po'.
Sei in meditazione, ecco, diciamo
mi metto
così.
Lì con il mio libro, infatti ho un odio abbastanza viscerale per chi fa rumore in treno, per chi telefona a voce alta, dico: ma
Ho pendolato anni, sono d'accordo.
Riesco a stare un po' in silenzio, lasciatemi un po' in pace, certo, per favore. Ecco, ecco, se mai io farò violenza su un'altra persona, farò violenza su qualcuno che telefona in tre.
Benissimo.
Sto scherzando, naturalmente.
Benissimo. Matteo, sei stato proprio carino, ti ringrazio per la tua testimonianza. Ricordiamo il libro che potete trovare in tutte le librerie, Fu Stella, editore Lapis, con le immagini molto belle anche di Vittoria Facchini, e ci risentiamo prossimamente, qualche altra puntata ti inviteremo ad Ozio un po', volentieri, se hai piacere.
Volentieri.
E quindi niente, col message di Matteo Corradini ascoltiamo anche l'ultimo message della canzone di chiusura di oggi. Ciao a tutti e buon ozio poetico. Grazie Matteo, a presto.
Grazie, ciao a tutti voi.
Leaving you a message that I'm gone.